15 dicembre 1994, ore 4:05. Nicola, mamma, Giorgio ti ha spinto a chiedermi se il suo intervento come pranoterapeuta può essere utile per sbloccare l'orecchio di Anna, che gli causa tanti problemi. Certo, mamma, perché nessun bene può venire a voi se non dall'alto. Ma la tua forza, come quella di Giorgio, di Lia e Maria, è data dalla vostra unione che fa della vostra supplica una freccia che fora i cieli e colpisce il cuore di Dio che benignamente viene in vostro aiuto. Mamma, il canale sono sempre io e ti prego non lasciarti travolgere da preoccupazioni momentanee e da avvenimenti anche eccezionali, ma a cui tu nulla puoi opporre se non la tua preghiera. Lascia che si scorrano così, come Dio permette, perché tutto obbedisce ad un piano preciso di salvezza. La vostra fede ed il vostro abbandono in Dio che vi ama farà sì che non vi accorgerete neppure che la tempesta è passata e che un nuovo giorno radioso è spuntato per l'umanità. Mamma, Giorgio fa il mattacchione, ma sa che fino a quando attingerà dal mio canale la grazia non gli verrà mai a mancare? Egli è nella verità quando dice che un verbo che manca o un errore di sintassi qualsiasi non può deformare il concetto che è espresso nei miei messaggi. Tu ti senti a disagio e perdi persino quella luce iniziale che ti rendeva chiara ogni mia comunicazione quando loro si accaniscono nella ricerca della frase letteralmente corretta. Ricordi cosa si stava verificando con l'intervento di papà? Che voleva a tutti i costi trasformare una frase zoppicante in qualcosa di letteralmente perfetto? Lo scontro e la rottura con tanta amarezza per entrambi. Mamma, sappi che colui che si accosta al mio libro con spirito puro riceve tanta luce da comprendere più di quanto ogni frase, ogni parola voglia esprimere. Andate quindi avanti sereni nel lavoro di battitura, io vi seguo a volte divertito, a volte perplesso, ma sempre protettivo ed affettuosamente amico. 23 dicembre 1994, ore 15. Nicola, mamma, ancora una volta attraverso sollecitazioni che partono da altri, ma che io promuovo, ti porto a riflettere sull'incidenza spesso determinante che ha il nemico sul vostro comportamento e quindi sulla vostra vittoria o sconfitta. Il carismatico Gino, meglio apostolo, contattato la prima volta da padre Raffaele, è un'anima prescelta da Dio, ma come ti ho sempre ripetuto, perché tale, fatto segno di un odio atroce dell'eterno invidioso. Voi del gruppo siete stati attratti dal maligno verso l'apostolo, siete andati non per curiosità, non per chiedere qualcosa come fanno i più, siete andati senza chiedervene la ragione. Noi l'abbiamo permesso per farvi meglio comprendere fino a che punto la spregiudicatezza e la sottile astuzia dell'eterno invidioso può spingersi per irritirvi. Il nemico voleva, a sua volta, tastare la vostra forza e quale valido aiuto veniva dall'alto. La domanda che ha rivolto a Lia ti è di conferma, a te non si è neppure accostato. Ha sentito la forza che ti veniva da noi. L'anello più fragile era Anna. E per lui ha usato il metodo opposto, gli ha fatto vedere inganno attraverso il profumo messo nel piatto per profumare artificiosamente le coroncine. Demolendo così la sua fede, ne faceva un valido aiuto per gli attacchi che continuamente sferrava Lia. Quella sera avete assistito ad una lotta furiosa tra l'Apostolo e Satana. Vi era dato di scoprirne l'inganno, nell'ultima preghiera accorata avete sentito l'anelito della vittima che implorava aiuto. Lo stesso gioco si verifica continuamente tra le vostre anime che anelano al possesso di Dio e colui che vuole impedirvi di raggiungerlo, e questo fino all'ultima battaglia finale. Attraverso l'immagine di una partita di calcio avevo voluto farti intravedere questa realtà che si attua continuamente e nella vostra vita e nella vita delle comunità che formano le nazioni e costituiscono il mondo intero. Due campi opposti, giocatori preparati che lottano per strappare la vittoria all'avversario, ma sanno che il gol lo realizzano solo se spezzano la difesa dell'avversario, entrano nel campo nemico e con ardore e perspicacia abbattono l'ultima resistenza. E tutto ciò, mamma, fino all'ultimo respiro. Non ci è consentito un attimo di pausa. Tu sai come gli ultimi 5 minuti, anche in una partita di calcio, possono trasformare una vittoria in una sconfitta o viceversa. 25 dicembre 1994, ore 2 e 45. Pina mia, sono il tuo Gesù di sempre che parla al tuo cuore, ascoltami. Spesso la mia Lia ti rivela come il mio colloquio con la sua anima attenta ed innamorata si snoda attraverso Nicola. Per Lei sente, percepisce la presenza costante, la fusione totale di tutto il mio stesso essere con quest'anima eletta che diventa il canale privilegiato per cui io arrivo a lei non solo, ma soprattutto a te, che sei la madre, e da tantissime anime che come dono ricevono il mio libro. Sì, Pina mia, il libro che sotto la mia guida hai scritto e che porta il titolo Il mio amico Nicola mi appartiene totalmente. Mia ogni parola, mio ogni atto d'amore in esso espresso, mio ogni dubbio dissolto, mio ogni rimprovero accorato, mia ogni verità teologica in esso contenuta. Nicola mi ha prestato la sua umanità ferita dal peccato, ma redenta dalla sua sofferenza e dalla sua offerta di vittima. Mi ha donato il suo cuore generoso, il suo amore di figlio che a te, mia piccola apostola, mi legavano e ti ho ancora una volta confermata mia voce. Se al posto del nome di Nicola avessi messo il mio ed il titolo del libro fosse stato Il mio amico Gesù, pensi che tante anime si sarebbero accostate ad esso e con curiosità prima e con amore dopo, tanto da non potersene più distaccare, come ti testimoniano tutti coloro che ne vengono in possesso? No, Pina mia, l'avrebbero ignorato. E coloro che sinceramente vanno alla ricerca della verità, per non parlare dei teologi, pensi che si sarebbero accostati al mio libro che nel frontespizio portava il nome di uno sconosciuto sacerdote per confrontare le verità teologiche rivelate ma tanto avvilite e deturpate? No. Avrebbero messo in dubbio il mio stesso nome, come sempre, quando c'è da cambiare le loro opinioni. Avevo bisogno di un giovane del loro tempo, fatto di contraddizioni, ostico, come tutti i giovani d'oggi, a tutto ciò che di spirituale viene loro prospettato. Un giovane che sotto la sterza del dolore immerso nello stesso male, che è diventato espressione del male che opprime ed affligge questa generazione, il tumore, potesse, spinto e sorretto dall'amore, risalire la china e stagliarsi figura gloriosa oltre la morte nel contesto dei santi. Tutto questo è stato Nicola. Il mio Nicola, fuso con me in una unione perfetta che trasmette alle anime il mio amore, che suggella con la sua umanità, con la sua sensibilità, con la sua inventività, patrimonio generoso del suo carattere forgiato nel breve esilio terreno e li forma quel canale perfetto di cui avevo bisogno. Nicola è il santo di oggi. Non dubitare mai del suo aiuto e del suo sostegno, perché dubiteresti di me. Donati al suo amore generoso, perché così facendo ancora più ti unisci a me, così come io ho unito Nicola, Peppino e Masino, perché con te facciamo famiglia. Sì, tu pensi agli altri tuoi figli, ad Antonella, e la tristezza invade il tuo cuore, ma non dimenticare che io sono il tuo Gesù di Nazareth, e che mia madre sente ogni tua ambascia, e che sempre più ti stringiamo al nostro cuore. Buon Natale, Pina mia. Grazie, il tuo Gesù. 3 gennaio 1995, ore 2:05. Nicola. Mamma, ora sai che ogni parola, ogni lume che io ti comunico provengono da Gesù con il quale faccio unità perfetta. Io sono fuso in Lui e non da ora. Se oggi godo di una beatitudine così grande perché con Lui e per Lui ho diviso le mie angosce nelle lunghe interminabili ore notturne nel mio letto di dolore in ospedale. Durante il giorno c'eravate voi, c'erano i medici che si alternavano con le loro terapie che creavano un diversivo anche se doloroso, ma la notte no, ero solo, con me stesso. Dovevo misurarmi con il mio dolore, con la forza che scaturiva dalla mia rinuncia e con il mio Gesù ho vissuto anch'io l'agonia del Getsemani. Quante volte? Tante, mamma. Ecco perché quando ti sento annaspare soffro anche io tanto e rivivo le mie ore di passione. Allora ti stringo ancora di più al mio cuore per comunicarti la mia forza e da tuo conforto ti sussurro dolcemente. Vedi, mamma, con me c'è Gesù, c'è la mamma celeste. Abbandonati tra le nostre braccia e non temere. Sì, è vero, gli attacchi ti prostrano e la tristezza invade il tuo cuore, ma ancora una volta con Gesù ti ripeto, non temere. Siamo noi che pilotiamo gli avvenimenti e nessuna forza avversa, fosse pure l'inferno tutto, può sfuggire al nostro controllo. Adesso, mammuzza, più serena cerca di prescrivere quanto ti diciamo per dare una risposta a Lella, che chiede più lumi circa il terzo parto di Maria, la madre che dona il suo Gesù agli uomini di oggi. Ti avevo fatto scrivere che partorire e donare, dare ad altri quello che prima era essenzialmente tuo. Maria Betlemme dona per la prima volta il suo Gesù agli assonnati betlenamiti, ma i suoi non l'hanno accolto. Ha continuato a donarlo nei secoli futuri e il frutto del suo dono, sempre tremendamente doloroso, ha suscitato martiri e santi nei cuori pronti ad accoglierlo. Egli è stato come fermento nella massa amorfa ed indifferente e tuttora continua a donare il suo Gesù, meglio a partorire il suo Gesù nel cuore di ciascun uomo, in un anelito infinito d'amore. È come la vita che rinasce dove prima c'era morte, speranza dove prima c'era disperazione. Anche tu, mamma, mi hai donato generosamente a tante anime. Ti spogliavi di qualcosa che prima era essenzialmente tuo, come ha fatto Maria, e in questa donazione c'è il possesso del bene di cui ti privi, che come riflusso dell'amore che lo genera torna a te per consolare il tuo cuore che soffre per i miei fratelli, siano essi di carne o di spirito. Maria continuerà a donare il suo Gesù fino a quando l'ultimo uomo vivente avrà bisogno di quel dono. 11 gennaio 1995, ore 3:30. Gentile dottoressa Foschini, ho seguito con interesse il dibattito televisivo del lunedì su Rai 2, I Misteri, che tratta degli UFO da lei condotto con intelligenza ed obiettività. L'interrogativo che si sono posti gli scienziati in seguito alle testimonianze visive di tantissimi che assicurano di averli visti è il seguente: esistono altri pianeti abitati da esseri intelligenti? Poiché il soggetto su cui si appuntano tante tesi in contrasto mi portano all'autore di questo meraviglioso universo visibile che si offre alla indagine della nostra intelligenza, con le sue leggi perfettissime, le sue meraviglie saldate, per così dire, da un'energia vitale che è solo amore, credo fermamente che altri pianeti siano abitati da uomini come noi e costituiscano un insieme unico, facenti parte di questo universo creato da quell'unico Dio a cui ogni cosa fa capo. Io penso che i tanti perché inerenti ad un soggetto così vasto che si sposta nel trascendente e che investe soprattutto la nostra fede non siano facilmente accessibili. Con vera umiltà dobbiamo accostarci adesso nella piena convinzione che verremo alla conoscenza di quella parte di verità che siamo in grado di recepire. Dio crea spiriti liberi in un atto d'amore per renderli compartecipi della sua gloria. Crea gli angeli puri spiriti, crea l'uomo formato di spirito e di corpo a cui affida le sorti dell'universo visibile. Crea altri esseri viventi, gli animali, anch'essi, sebbene in forma ridotta, hanno una intelligenza ed una libertà di scelta in ragione della funzione che sono chiamati a realizzare in aiuto dell'uomo. Nessun limite è posto al suo disegno di amore. Altri esseri come noi, intelligenti come noi, perché Dio Padre è giusto nel distribuire i suoi doni, liberi come noi, fatti a sua stessa immagine come noi, possono popolare altri pianeti. Sono più buoni di noi? Più progrediti di noi? Nella misura che l'uomo, sia esso abitante del pianeta Terra o di altro pianeta, aderisce liberamente al bene o al male, condiziona la concretezza del dono dell'intelligenza, della volontà che ha ricevuto dal Padre. Chi ha optato per l'amore è in grado di utilizzare il dono dell'intelligenza in maniera quasi totale, e noi ce li troviamo che sfrecciano sulle nostre teste, suscitando stupore, perplessità e meraviglia. Ma ci sono anche creature degli altri pianeti ribelli e meritevoli di castigo. Ma attraverso l'offerta del Figlio Gesù, Dio salda questa frattura. Anche sulla Terra, del resto, ci sono stati e continuano ad esserci uomini che attraverso una volontà eroica spinta al possesso del bene hanno raggiunto quella perfezione per cui sono stati in grado di godere della visione beatifica di Dio. Sono i santi, i martiri, i mistici. E specialmente questi ultimi infrangono le leggi naturali, hanno vinto la carne, hanno vinto il dolore, hanno vinto la morte e godono fin da questa terra il possesso di Dio. A mio avviso, le tesi delle indagini dovrebbero spostarsi e spaziare su di una realtà così evidente anche ai più ottusi, un universo meraviglioso che fa capo all'autore che poco alla volta ne rivela l'essenza agli spiriti più umili. Gli scienziati, con le loro verità probatorie, spesso non riconoscono i loro limiti, nonostante la storia umana non faccia che detronizzarli e smentirli continuamente. L'eppur si muove di Galileo dovrebbe suonare come monito. Mi perdoni la chiacchierata e se essa è servita a qualcosa o a qualcuno, in Dio ne sono felice. Pina Reina.